E passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che è, ve lo dico subito, tra l'altro ringrazio il tecnico che si sta accumulando dell'oro. Eccoci qui, ottavo punto, piano elettromagnetico dell'elettorio comunale, sensi della legge 22/2001, numero 36, DM 29/5/2008, che è relativo 259 dell'1/8/2003, regionale 11 dell'1/5/2001, adozione. Allora, come sapete, il piano elettromagnetico è stato visionato nella commissione territorio, arrivederci assessore, del 14 luglio. Allora, il Presidente della Commissione farà una presseduta comunicando l'argomento a trattazione, aggiornando i commissari dei successivi incontri avuti con i tecnici amministratori dopo l'ultima seduta di commissione. La riunione di commissione, se necessaria, al fine di completare l'iter di approvazione attraverso l'acquisizione dei pareri e dei contributi tecnici da parte della Commissione Territorio. Lo stesso iter ha avuto un primo momento di presentazione del complesso lavoro svolto per la redazione della proposta di piano nelle diverse componenti: stazione radiobase, gestione della telefonia mobile, antenne radiotelevisive, altri sistemi di diffusione producenti onde elettromagnetiche, linee elettriche AT ed energia elettrica per il trasporto, cabine di trasformazione gestite da società elettriche. Durante la fase interlocutoria, l'ufficio competente del redattore della proposta di piano hanno avuto conosciuto con diversi momenti di confronto con una piccola correzione perimetriche dovute a refusi nonché approfondimenti circa l'interpretazione e la conseguenza applicazione delle diverse norme di cui la legislazione nazionale e regionale, nonché delle delibere attuative regionali con indirizzi applicativi in essi contenuti. Viene quindi data parola al tecnico estensore del piano, D'Alor Maurizio, che abbiamo qui con noi, che con completezza e dovizia di particolari illustra l'argomento, riprendendo in particolare il quadro normativo di riferimento, illustrando l'applicazione dello stesso territorio comunale di Erba. Per quanto attiene alle SRB, stazioni radiobase e radiotelevisivi, la proposta di piano viene diretta alla pianificazione relativa alle aree classificabili 1 fino a 1000 watt di emissione e 2 oltre 1000 watt di emissione, i punti aree sensibili definiti dalla normativa vigente ed opportunamente perimetrali. Deve spegnere le luci ed identificati nelle tavole rappresentative. Viene sottoposto il commissario un elenco di aree potenzialmente sensibili, di particolare tutela condivisa con la giunta, da approvarsi in sede di consiglio comunale, individuate secondo principio di tutela, tenendo conto di ambiti soggetti a particolari attività, quali asili, scuole, ospedali, case di cura, residenze per anziani, estendendo quanto previsto in modo essenziale all'elenco della DGR 7351 dell'11/12/2001. A quanto indicato nella legge regionale 11/5/2001, numero 11 e successive modifiche intervenute. I contenuti della proposta relativi all'integrazione del piano, come esaminati, discussi e approvati per i lavori della Commissione del 14/7/2016, con la prima materia e le relazioni integrate, verranno messe a disposizione sia dei commissari che inseriti nel carteggio della proposta a disposizione dei consigli comunali. Alcuni interventi a parte del Comitato della Commissione del Territorio accompagnano la trattazione dell'argomento, la formulazione di alcune domande che conducono ad approfondimenti di tematiche varie relative al piano. I lavori della Commissione si concludono con ringraziamenti tecnici che hanno steso e eseguito attività inerenti alla stesura del piano, concordando quale data per l'esame dello stesso in Consiglio Comunale il 26/7/2016. Proposta messa ai voti, favorevoli 4, Tili, Faiano, Rusconi, Vanetti, astenuti 2, rivolta Spagnolo. Possiamo dare la parola? Sì. Bene, allora le diamo la parola, quando è pronto accende pure il microfono.
Ecco, Beato, un attimo di pazienza perché sta partendo il PC. Vedo che fa un po' di fatica, probabilmente perché è per il collegamento. Allora, vediamo se. Ecco, mi è stato chiesto di essere veloci per non prosciugare le energie residue delle persone presenti. Proiettiamo, se siete d'accordo, sostanzialmente le tavole di piano, che sono fondamentalmente due, quelle più importanti, e che rappresentano la configurazione legata alle due condizioni fondamentali che sono state oggetto di studio e di rendicontazione cartografica, quella riferita agli elettrodotti e a tutti i sistemi di trasmissione della corrente elettrica, quindi alta tensione, bassa tensione, media tensione, cabine di trasformazione, linea delle ferrovie Trenord, sulle quali sono stati fatti degli interventi di verifica strumentale per cercare di delineare nei punti più critici del passaggio del treno, ovvero nelle zone di salita, quindi di marcia in salita del treno, di delineare i valori di campo elettrico e magnetico, appunto per avere dei dati di riferimento sui quali collocare una valutazione. Lo scopo del piano elettromagnetico è duale fondamentalmente: rendicontare innanzitutto su cartografie comprensibili, leggibili, i dati elettromagnetici al fine di permettere all'amministrazione comunale e agli uffici competenti e conseguenti azioni di verifica primaria in caso di interventi legati appunto a installazioni di stazioni radiobase o edificazioni in prossimità di quest'ultime o delle linee elettriche aeree. Quindi questo è il primo scopo. Il secondo scopo, che è altrettanto importante, è quello di evitare e di delineare da un punto di vista anche il PGT quelle aree che voi vedete ad esempio attorno agli elettrodotti, per limitare o verificare in caso di edificazioni la possibilità o meno edificatoria in tutte queste fasce. Poi entriamo magari in un dettaglio chiaramente maggiore. Rispetto alle stazioni radiobase, che sono l'altro argomento che è stato trattato, il piano ha lo scopo di identificare, scusate un attimo così apriamo l'altra tavola, perché le informazioni contenute sono veramente, veramente tante e il peso anche se in PDF del lavoro è piuttosto importante, quindi il PC fa un po' di fatica. Dove è andata a finire? Ah, eccola qua. Ecco, dicevo, per quanto riguarda le stazioni radiobase, quindi sistemi di trasmissione di segnale, telefonia cellulare, sistemi di trasmissione TV o radio, eccetera, identificare nel territorio, sul territorio di competenza, nel caso specifico del comune di Erba, le aree con delle limitazioni di inserimento di impianti in riferimento alla propria potenza emissiva ed identificare contestualmente aree che sono connotate da questa accezione di maggiore tutela. Fondamentalmente per questa parte del piano elettromagnetico la cartografia, come vedete, identifica diverse retinature. Fondamentalmente questa retinatura, che sta ad indicare un'area di tipo 1 così prevista dalla legge regionale del 2001, la numero 11, e un'area di tipo 2 che è costituita da tutte quelle aree che stanno attorno all'area retinata e nelle quali possono essere installati impianti a potenza maggiore, in particolare nelle aree di tipo 1, e sono sostanzialmente tutte le aree che perimetrano il territorio urbanizzato da abitazioni, fondamentalmente per la maggior parte del territorio, sono aree nelle quali gli impianti, se previsti in installazione, possono sì essere installati, ma con potenza totale del connettore d'antenna non superiore ai 1000 watt. Al di fuori di queste aree bianche, fondamentalmente senza retinatura, possono stare teoricamente tutti quegli impianti aventi potenza totale del connettore d'antenna superiore ai 1000 watt. Poi abbiamo dei sottoinsiemi, vedete, insiemi. In queste aree, vedete questi cerchi, queste aree irregolari, identificano quelle che la normativa regionale con questa DGR 7351, in prima battuta, appunto, vengono identificate queste aree come aree soggette a maggiore tutela. La DGR però che cosa fa? Fa un elenco molto limitato di queste aree, lasciando diciamo, in una dimensione di incertezza interpretativa tutta una serie di altre situazioni che hanno o possono avere un carattere di assimilabilità. La differenza o la caratterizzazione di queste aree qual è? È appunto determinata da questo perimetro. Questo perimetro è il profilo esteso a 100 metri dal perimetro di proprietà, diciamo, dell'area in questione, supponiamo un asilo. Al confine di proprietà dell'asilo si deve estendere una perimetrazione di 100 metri e questa perimetrazione identifica la possibilità, di considerare quest'area come area tampone. Allora riprendiamo il ragionamento di prima. Nell'area retinata teoricamente noi possiamo installare impianti con potenza d'antenna non superiore ai 1000 watt. All'interno di quest'area tampone che si avvicina all'area di maggior tutela, gli impianti non possono avere una potenza totale del connettore d'antenna superiore ai 300 watt. Okay? Quindi che cosa è stato fatto? Con l'aiuto poi della commissione, con i due incontri e con l'aiuto anche della giunta, abbiamo alla fine prodotto ed articolato anche la relazione, estendendo questi principi di tutela, queste considerazioni di tutela, non solo considerando le aree definite in prima battuta dalla DGR 7351, ma estendendo questa considerazione ad altre aree che sono, diciamo, appunto, considerabili come aree degne di una maggior tutela. Queste considerazioni, come dicevo prima, sono solo ed esclusivamente legate alla possibilità di introdurre delle aree cuscinetto e quindi di limitare l'avvicinamento degli impianti teorici futuri con potenza totale superiore d'antenna maggiore di 300 watt a queste aree sensibili, a queste aree di maggior tutela. Quindi è stato fatto un lavoro di estensione considerativa che è stato precisato sia nella relazione di piano corretta con le indicazioni della Commissione, sia appunto nel verbale poi ultimo della Commissione, già poi precedentemente visto dalla Giunta. Su questo lavoro poi si vedono anche queste altre, diciamo, aree o punti cerchiati in rosso che sono soltanto e semplicemente la rendicontazione specifica delle ipotesi di installazione delle nuove antenne in relazione ad aree di disponibilità comunali. Cioè, il lavoro ha anche lo scopo, ed è uno scopo abbastanza importante, di orientare i gestori di antenna della telefonia cellulare di ridislocare o di collocare i nuovi impianti preferibilmente sulle aree comunali, no? Al fine di poter avere certamente un controllo migliore, introdurre un principio di equità sociale e garantire, laddove possibile, chiaramente anche un introito che è molto importante da parte dell'amministrazione comunale. Okay? L'approvazione del piano elettromagnetico per quanto riguarda la normativa di riferimento e per quanto riguarda le stazioni radiobase si esaurisce, tra virgolette, nell'identificazione di queste aree retinate, quelle bianche, aree di tipo 1, aree di tipo 2, introducendo normativamente la limitazione della potenza e l'identificazione di queste aree di maggior tutela. In più, il Comune, approvando il piano, già preidentifica le aree potenziali di nuova installazione delle antenne. Questo, nel caso venga approvato, chiaramente poi costituirà la base di relazione con gli enti gestori che verranno prontamente informati da parte dell'amministrazione al fine di coordinare i nuovi interventi sul territorio e orientare o riorientare, nel caso anche di situazioni esistenti, le antenne, diciamo così, i sistemi di trasmissione nelle aree comunali. Vedete che qua sopra sono anche identificati, dopo ritorniamo sulla parte riferita agli elettrodotti, sono anche identificate tutte le antenne presenti sul territorio, tutti i sistemi di trasmissione con la relativa leggenda di codifica. È un'identificazione che ci permette di vedere qual è lo stato dell'arte del territorio orbese rispetto alla presenza di telefonia, di impianti di telefonia cellulare. E se si vuole una fotografia che dà la possibilità agli uffici competenti, nel momento in cui il gestore comunica annualmente, qualora intenda chiaramente farlo, l'area di ricerca dei cerchi, tipicamente dei cerchi, entro il quale il gestore intende installare i nuovi impianti o trasferire quelli esistenti. Diciamo che queste aree di ricerca sono sempre più spostate verso l'identificazione di un unico impianto, fondamentalmente, a differenza di quello che in origine era previsto, perché originariamente nel 2001 il sistema di trasmissione cellulare, diciamo telefonia cellulare, era tra virgolette in fase di espansione. Quindi queste aree di ricerca avevano anche la connotazione di informare il comune con tutti i dati delle ipotesi di trasferimento, di installazione dell'antenna. Adesso invece le aree di ricerca hanno più la connotazione della singolarità, vuol dire che il gestore dice al comune, può dire al comune, guarda che io ho intenzione di mettere un'antenna lì. Il comune e gli uffici competenti prendono l'area, la collocano sul lavoro e identificano subito se quell'area ha dei limiti diciamo di installazione oppure può teoricamente quell'area essere probabile. Di contro quell'area poi ci permetterà di capire se col lavoro fatto chiaramente all'intorno di quell'area, nelle immediate vicinanze, il comune può avere disponibile delle zone papabili per l'installazione, per l'installazione di antenna. Ricordiamoci che le antenne installate hanno già avuto, come anche quelle di futura installazione, hanno già avuto un percorso autorizzativo, e nel percorso autorizzativo è già compresa chiaramente la parte riferita all'emissione elettromagnetica. Questa emissione elettromagnetica, che ricordo sul territorio italiano è molto inferiore rispetto a quello che viene ammesso nel territorio europeo. Per quanto riguarda le antenne e i sistemi di trasmissione di segnale, quindi televisioni o radio, eccetera, si parla di fenomeni elettromagnetici, in particolar modo riferiti alla componente elettrica. Quindi la grandezza di riferimento sono i volt metro, ok? E i nostri valori di riferimento sono 6 per le abitazioni fondamentalmente e 20 per le altre situazioni, diciamo, territoriali dove non ci sia presenza continuativa per più di 4 ore di persone, quindi tipicamente situazioni di basso profilo frequentazione. Ritorno a dire, nel momento in cui i gestori presentano un piano di intervento per un'antenna, al di là di queste considerazioni che il piano e solo il piano può permettere di fare, i gestori hanno comunque l'obbligo di dimostrare che all'intorno dell'antenna tutte le abitazioni che in qualche modo possono interferire abbiano valori nel rispetto dei limiti di legge, che ricordo essere estremamente più bassi rispetto a quello che succede sul territorio internazionale europeo, anche europeo. Se noi vediamo, se mi permettete un attimo, dovrei aver qui. Dovrebbe essere questa, eccolo, diminuiamo un tantino, questo per farvi capire meglio qual è la condizione europea e non solo europea. Allora, prendiamo ad esempio, adesso stiamo parlando della telefonia cellulare, vedete qui c'è l'Australia, Austria, Belgio, Cipro, eccetera, questi qui sono i valori per gli impianti di telefonia mobile, fondamentalmente in volt metro, a secondo della frequenza che viene utilizzata. E in Italia, lo vedete, noi abbiamo valori massimi di 20 per appunto situazioni con presenza di persone, quindi diciamo uno stabile dove le persone non sono costantemente lì, oppure anche il territorio circostante, e come noi 4 ore, e 6 vol metro con più di 4 ore, quindi se abbiamo un'industria, l'antenna è orientata verso quell'industria, là dentro vendo persone per più di 4 ore, i valori di riferimento che possono essere ammessi all'interno di quel fabbricato devono essere inferiori a 6 vol metro. Vedete che i valori presenti in tutte le altre nazioni sono molto molto più grandi, no? 41, 47 vol metro, addirittura 61. Questo perché, cioè, questi gap numerici sembrano quasi di tipo schizofrenico. La realtà è che esiste una letteratura al momento scientifica che identifica un non grande pericolosità di questo tipo di questo tipo di fenomeno. Noi abbiamo adottato e fatto proprio un principio di precauzione, fondamentalmente, no? In assenza di dati certi di non effetto di queste radiazioni, che ripeto sono di tipo non ionizzante, le radiazioni ionizzanti sono quelle che estrapolano gli elettroni dai nostri atomi e ci generano, possono generare molti più problemi, si parte dai raggi X per andare poi a materiale fissile, le radiazioni non ionizzanti, per quei tipi di valori l'attuale conoscenza scientifica dice che non vengono dati grossi problemi alla salute, non c'è un'evidenza di problema alla salute. Però l'Italia che cosa ha fatto? Ritorno a dire, applicando quel famoso vituperato che si voglia principio di precauzione, ha detto no, noi scendiamo di molto sui valori, quindi fin quando qualcuno non ci dirà con certezza che queste radiazioni non fanno male, noi teniamo comunque dei valori più bassi rispetto al contesto europeo ma anche mondiale. Questo è lo stesso paragone fatto rispetto ai campi a bassa frequenza. Per bassa frequenza si intendono fondamentalmente tutte le linee di trasmissione dell'energia elettrica, quindi gli elettrodotti, le cabine di trasformazione, eccetera. In questo caso vedete che la nostra considerazione, in particolar modo legata alla induzione magnetica, è quel fenomeno sempre di tipo elettromagnetico che produce all'interno del nostro corpo una corrente che circola nel nostro corpo senza scaricarsi a terra, e l'effetto che il corpo ha rispetto a questa corrente circolante è un innalzo di temperatura, no? È lo stesso fenomeno che viene sfruttato fondamentalmente dai nostri fornetti a microonde che abbiamo in casa per far scaldare l'acqua, okay? Qui la differenza è che abbiamo delle frequenze di riferimento fondamentalmente molto lontane da quelle che sollecitano il dipolo della molecola d'acqua, e i nostri valori sono 100, 10 e 3. Il valore 100 è il valore di esposizione massima da non superare microtesla, quindi induzione magnetica, poi abbiamo i 10 che è il valore di attenzione e 3 che è il valore fondamentalmente di qualità, è il valore di qualità. Noi ragioniamo sempre col 3. Ma vedete come rispetto al resto del contesto europeo e mondiale i valori siano ben al di sotto, no? Ben al di sotto. Quindi noi ragioniamo con un 3, mentre dalle altre parti si ragiona con un minimo di 10 e poi si arriva fino a 100 microtesla, quindi un ordine di grandezza molto più elevato. Io non sto giustificando niente, sto solo semplicemente portando a conoscenza vostra qual è lo status di considerazione che abbiamo negli altri paesi della comunità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi andassimo in un paese diverso dall'Italia non avremmo tutti questi problemi di contrapposizione all'installazione di questi apparati, no? Perché? Perché c'è una politica un po' diversa, forse un po' più razionale. Certamente noi risentiamo un pochettino di questa dimensione divulgativa che allo stato attuale della conoscenza non trova giustificazione di tipo razionale, se non di altra natura, peraltro apprezzabili, ci mancherebbe. Ritorniamo un attimo alla nostra... Io cerco di velocizzare... Sì, adesso facciamo l'elenco di tutti i luoghi sensibili. Finiamo un attimino. La parte riferita agli elettrodotti. Ecco, vedete qua sopra sono, alcuni di voi hanno già visto queste cartografie. Per quanto riguarda la condizione degli elettrodotti non è cambiato sostanzialmente niente. Qui ci sono queste fasce che voi vedete un po' disomogenee, non parallele, e sono le fasce che vengono comunicate dai gestori e vengono definite dalla normativa distanze di prima approssimazione, DPA. Che cosa vuol dire? Vuol dire che all'intorno dell'elettrodotto, immaginatevi un cerchio che è generato dalla corrente che passa, e questo cerchio è un cerchio di campo magnetico. Il limite di questo cerchio sono questi 3 microtesla. Se io guardassi l'elettrodotto dall'altro, vedrei praticamente, immaginando un cilindro, vedrei una proiezione sulla superficie. Questa proiezione verticale è chiamata distanza di prima approssimazione e va rendicontata nel PGT, perché diventa una sorta di previncolo edificatorio. Però questa distanza di prima approssimazione è solo l'approccio valutativo da parte degli organi competenti, nel caso specifico il comune. Io volessi costruire un'abitazione in prossimità dell'elettrodotto, se il mio edificio interferisse, vedete, con questi sono edifici esistenti, con la DPA, la distanza di prima approssimazione, il comune si deve fermare e dire: adesso tu mi devi produrre uno studio tridimensionale al fine di verificare se l'abitazione effettivamente tocchi questo cilindro, stia magari sotto il cilindro, perché quello che conta è l'energia irradiata alla distanza definita da questo cilindro. Allora noi abbiamo riportato, così come previsto dalla normativa, la distanza di prima approssimazione, che è la proiezione verticale, che è lo strumento di approccio valutativo da parte del comune. Parallelamente abbiamo anche rendicontato sulla cartografia le situazioni esistenti per informare correttamente l'amministrazione dello stato dell'arte, diciamo, dell'interferenza potenziale elettromagnetica. E qui vediamo sulla cartografia tutti gli edifici che sono potenzialmente interessati dalla presenza di contatto con queste radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti. Gli edifici stanno sotto all'elettrodotto e questo diventa uno strumento di pianificazione futura, di valutazione futura da parte dell'amministrazione comunale. Parimenti abbiamo identificato, oltre alle linee ad alta tensione, quindi il 132.000, tutte le altre linee di media-bassa tensione, codificando le varie fasce di rispetto, comprese le linee interrate. Tenete conto che quando si parla di tensione dell'ordine del 15.000, i valori di campo, cioè l'emissione, l'irraggiamento nello spazio circostante, si riduce drasticamente rispetto al 132.000. Per andare poi su tensioni erogate di 380 volt, 600 volt, dove i valori di campo a 3 microtesla si riducono 60-70 centimetri. Fondamentalmente tutte le linee interrate che trasportano energia elettrica hanno un irraggiamento che sta quasi sempre ampiamente al di sotto del livello stradale. Ok? Io faccio uno scavo, ci butto il mio conduttore, l'irraggiamento non raggiunge quasi mai la superficie, quindi sto tranquillo. Noi abbiamo rendicontato tutte queste condizioni, chiaramente recuperando tutti i dati presenti negli uffici comunali. Ed è stato un lavoro abbastanza difficoltoso. Accanto alla identificazione di tutte queste, vedete qui ci sono dei tratti interrati, accanto all'identificazione dei tracciati abbiamo poi inserito tutti questi triangolini che voi vedete, sono fondamentalmente tutte le cabine di trasformazione che nella stragrande maggioranza dei casi sono legate alla presenza di trasformatori dal 15.380, perché anche questi punti sono punti di potenziale interesse elettromagnetico, dei quali era necessario, doveroso anche per incarico che mi è stato dato, fornire indicazioni all'amministrazione comunale affinché questi punti poi possano nel futuro, una volta approvato il piano, possano diventare strumenti di attenzione al territorio. Dico questo perché molte cabine purtroppo nel tempo sono state costruite dove il gestore meglio poteva dislocare in zone baricentriche di utilizzo questi sistemi di riduzione della tensione, quindi trasformazione della tensione, e molto spesso le troviamo in condomini, in case. Nello scantinato abbiamo magari la cabina di trasformazione, sono tutte codificate negli altri documenti di piano con diciamo il sistema di coordinate, così come gli edifici sono tutti stati identificati con un sistema di coordinate baricentriche, in modo tale da identificare, di individuare ciascun edificio potenzialmente interferente. L'approvazione di questo piano, nel caso specifico, non intende giustificare la presenza della cabina di trasformazione in quel punto lì, intende semplicemente codificare le fasce, le distanze di prima approssimazione, che devono poi essere a loro volta inserite nelle cartografie del piano di governo del territorio, affinché diventi uno strumento di gestione del territorio. Io mi fermerei un attimo, non so se avete domande, se volete che continui, perché di queste cose con la massima parte di voi ne abbiamo già parlato in diversi incontri, ecco.
Ci sono domande per il tecnico o comunque dei vostri interventi, che se poi contengono anche delle domande meglio. Allora, assessore Nava, le do subito la parola.
Sì, no, era una mia semplice richiesta al dottor Dell'Oro, se poteva magari, dato che è stato integrato su richiesta della commissione nell'ultima riunione, l'elenco dei luoghi sensibili, in modo che so che agli atti del deliberato, però magari se potesse dare una breve lettura, in modo che tutti sanno, perché la scelta era stata quella di inserire sia quelli sensibili per legge, poi anche di ampliare anche dei luoghi similari. Quindi gradirei questo, grazie.
Sì, adesso dovremmo arrivare alla codifica. Sì, dovrebbe essere su questa. No, sto un attimo, scusate, perché la mia vista...
Nel frattempo facciamo parlare il consigliere Ghioni, che almeno anche lui aspetta.
No, adesso arriva.
Niente, non lo facciamo parlare. Rinuncia all'intervento. Mai.
Prendiamo questa. Allora, questo è il verbale, è il verbale della, diciamo, della... Non ho capito. Ah, beh, facciamo l'elenco. Allora, qui abbiamo inserito nelle aree di maggior tutela, ad esempio, l'eremo di San Salvatore, perché dai ragionamenti fatti è stato considerato come degno di nota. Ripeto, le aree di maggior tutela hanno solo lo scopo di definire un'area all'intorno estesa per 100 metri nella quale il gestore non può inserire o installare impianti con potenza totale del connettore antenna superiore ai 300 watt, Su tutto il territorio è possibile che il gestore esercisca il diritto di installazione degli impianti. Quello che il comune può fare in questa fase è dotarsi di un regolamento che gli permetta di meglio gestire queste necessità, altrimenti lasciate solo ed esclusivamente ad un contesto di tipo privato, con dei limiti che non sono così codificati come sul piano. Abbiamo la cooperativa Tetto Fraterno, dove vengono svolte attività che hanno similitudine a quelle contenute nell'elenco semplici della DGR 7351. Abbiamo i padri passionisti, anche lì ci sono delle attività parascolastiche. Poi abbiamo la cooperativa sociale Noi Genitori, dove forse conoscerete gli eventi scorsi. Anche questa è stata inserita nell'elenco delle aree sensibili. Poi abbiamo l'asilo di Arcelasco, l'asilo di Bindella già comprese, abbiamo l'area ex scuole di Bindella, che è un'area inserita perché vengono svolte attività di carattere culturale con presenza di frequentatori. Poi abbiamo, vi dico solo quelle che abbiamo inserite, il noi voi loro, anche lì vengono svolte attività di carattere sociale, la struttura non è ancora stata completata, sono previsti anche dei mini alloggi non ancora completati, probabilmente per motivi economici. Poi abbiamo le suore della Nigrizia, via Como 31, è un ambiente molto, molto più vicino alla casa di riposo, purtroppo, in questi periodi storici. Le suore della Carità, anche queste sono state inserite. La residenza per anziani di Villa Biffi, in questo caso l'abbiamo ipotizzata, però deve essere consolidata nel PGT come adozione di area destinata allo scopo. Poi l'Osi Francescana Santa Maria degli Angeli, anche questa in quest'area del territorio vengono svolte attività che possono avere una condizione di assimilabilità. La cooperativa Società Melograno, se noi guardassimo nell'elenco della DGR non troveremmo questa condizione diretta, quindi è stata inserita come area assimilata a un'area di maggior tutela. Poi i vari oratori? Perché sono ambienti che credo abbiano bisogno anche, credo, tutti hanno in qualche modo condiviso questa condizione, ha bisogno di maggiore sensibilità. Ripeto, vuol dire che vicino all'oratorio, entro i 100 metri, non possono andare impianti con più di 300 watt di potenza, ma non si può in assoluto impedire che vicino all'oratorio vada teoricamente a finire un'antenna. Questo il comune deve acquisirlo come informazione propedeutica e dirigere la collocazione dell'antenna nel territorio, nella zona del territorio meno impattiva e più favorevole chiaramente al comune. Quindi ritorniamo a dire lo scopo del piano. Quindi abbiamo i vari oratori, il Casiglio, Acerdasco, Buccinigo, i parchi, il Licinium e il parco di Castello di Pomerio non sono stati direttamente inseriti, sono qui come un punto di domanda. Nei parchi giochi le persone sono presenti, non è una condizione prevista neanche in termini analogici dai tracciati della DGR, quindi è una decisione del Consiglio questa, se inserire anche questi parchi all'interno delle fasce protette. Ma ritorno a dire, il considerare il Licinium come area protetta vuol semplicemente dire generare un perimetro di 100 metri entro il quale qualsiasi gestore al limite possa collocare antenne con potenza non superiore a 300 watt, quindi è un criterio di maggior tutela. In sostanza, con più mi avvicino all'area da tutelare, con meno l'antenna deve essere potente, quindi devo installare impianti con meno potenza. Poi abbiamo la palestra comunale di Via Bassi, anche lì c'è sempre gente che frequenta e quindi è stata inserita. La palestra di Via Leopardi, anche questa è inserita. La Villa Ceriani-Bressi, via Ugo Foscolo, a Crevenna. Poi abbiamo inserito il centro sportivo Lambrone, anche qui non impedisce l'installazione di un'antenna, ma limita la potenza eventualmente installazione dell'antenna nel raggio di 100 metri. Poi abbiamo il centro sportivo di Arcelasco e la biblioteca civica. Ok? Quindi noi non è che si sta impedendo l'installazione di antenne sul territorio, si stanno semplicemente introducendo delle fasce di rispetto che sono questi 100 metri. Qua sopra vedete che ci sono due colori diversi, ok? Queste con un colorino più chiaro, okay, sono quelle fasce previste direttamente dalla DGR. Quelle con un colorino fucsia più accentuato sono invece quelle che abbiamo inserito ex novo come proposta, valutando anche con la Commissione e con la Giunta. Le sintesi molto sintetiche del lavoro fatto possono riassumersi in quelle poche parole che vi ho detto. Quindi l'approvazione è un'approvazione propedeutica all'introduzione di concetti di miglior tutela e di gestione possibile da parte del comune, che può tentare di orientare le nuove installazioni o far trasferire quelle vecchie, in particolar modo sui siti di sua proprietà. Ok?
Consigliere Ghioni, tocca a lei.
Grazie Presidente, ma in parte penso di aver che mi abbia già dato una risposta. Cioè io volevo semplicemente approfondire il rapporto tra i gestori e l'amministrazione comunale. Cioè noi, avendo individuato queste aree, che mi sembra un dato positivo, di proprietà comunale, dove, ecco, il dove non è obbligatorio per il gestore aderire all'indicazione del comune?
Spiego. Il gestore ha un...
Allora, il problema è fondamentale, direi, nel senso che sarebbe importante poterli vincolare a questa scelta dell'amministrazione comunale. Ecco, poi volevo chiedere un'altra cosa. Mi sembra un ottimo lavoro, perché consente di individuare una banca dati fondamentale e soprattutto di ordinare, di dare ordine, di dare sistemazione alla banca dati, cioè il censimento dell'esatta ubicazione delle sorgenti elettromagnetiche, l'individuazione, diciamo, delle parti di territorio potenzialmente idonee e le aree da escludere a priori. Quindi questo è sicuramente il dato fondamentale e importante del lavoro, che consente anche al Comune e ai suoi uffici di poter poi procedere di conseguenza con l'adozione di altri atti fondamentali. Ecco, mi interessava sapere, adesso ovviamente non credo che potrà essere il dottor Dell'Oro precisissimo, ma di tutti, nella situazione vigente, quanti sono in zona pericolosa? Cioè, avete individuato bene o male quanti che abbiamo testé ricordato? Poi c'era l'ultima domanda, ma quella ve la potevate aspettare. Vorrei capire a che punto è la faccenda dell'antenna di Arcellasco che ha sollevato tanto clamore. Grazie,
puoi rispondere adesso.
Ok, la prima domanda era quella della possibilità di obbligare i gestori. Di fatto non esiste questa possibilità, però avere un piano di questo genere, così come si è strutturata nel tempo la relazione con i gestori, ci permette di dialogare in modo diretto e in modo forte con loro e fare in modo che loro poi riorientino in qualche modo la collocazione di questi impianti. Una volta scelto la posizione, non è che la posizione sia assolutamente vincolante, perché spostarla di 100, 200, 300 metri non cambia la possibilità del gestore di coprire la zona col segnale che a lui occorre. In assenza di questa identificazione, quindi consolidata dall'approvazione del Consiglio Comunale, non è possibile formulare delle proposte. Nel momento in cui il gestore comunica all'amministrazione comunale di volere installare o di identificare un'area di ricerca, a quel punto lì quell'area, se non è gravata da altri vincoli di altra natura, è l'area del diritto del gestore e su quella non si può intervenire. Quello che il comune può fare e deve fare è quello di riorientare, cioè proporre prima il gestore dicendo: guardate che quando voi avrete bisogno di, tenete conto in prima battuta di questi punti di installazione, quindi ragioniamo su questo. Questo è quello che il Comune può fare. La seconda cosa che il Comune può fare e deve fare è quella di introdurre dei cuscinetti di maggior cautela sulle aree sensibili, perché è bene che sono in delibera, parte già codificate, però è altrettanto vero che non sono ancora state acquisite dal Comune come dato di certezza. E così è anche bene che venga acquisita dal Comune come dato di certezza una maggior protezione anche su aree che non sono strettamente in quell'elenco piccolo di delibera, ma che hanno nelle quali vengono esercite attività assolutamente assimilabili a quelle definite in termini specifici e limitati dalla delibera. Anche questo è un compito del Consiglio Comunale. Si ripete, non si sta decidendo per l'assoluta impossibilità di collocare l'antenna nel perimetro dei 100 metri di un'area sensibile, si sta per la parte che volessero percorrere i gestori, si sta semplicemente introducendo un cuscinetto di limite della potenzialità dentro quel perimetro. Chiaramente ci deve essere tutta quell'azione propedeutica di coinvolgimento del gestore per portarlo ad installare le future antenne nei posti di proprietà, nei posti di proprietà del comune. L'altra domanda che ecco, le zone a rischio. Allora, io ritorno a dire questo. Abbiamo alcune antenne che sono certamente, in forza di questa rendicontazione di tutti i dati che abbiamo eseguito, sono dentro queste aree, vedete? Questa zona? Tutta quest'area? E quest'area è l'area sensibile, però sono impianti esistenti. Sono tutte autorizzate e hanno un dato di sostanza elettromagnetico che è fondamentale, no? Che è rispetto a tutte le abitazioni e circostanze dei valori di qualità, che ripeto sono 6 per il campo elettrico e qualora si parlasse di elettrodotti sarebbero 3 per il campo magnetico microtesla. Quindi questi valori vengono rispettati e sono i valori sanitari. Quello che si può fare di più, e lo ripeto, è quello di riorientare per le nuove installazioni o per quelle esistenti per le quali i gestori mostrino il desiderio di spostamento, di accorpamento, riorientare queste situazioni verso postazioni meno invasive che sono poi di proprietà del comune e di introdurre comunque da un punto di vista del principio di precauzione questi limiti di tutela, limiti di, diciamo, di installazione della potenza dell'antenna nelle fasce di rispetto delle aree di maggior tutela. Ok? Non so se ho risposto. Ecco. Ecco, esatto.
Consigliere Rivolta.
Grazie Presidente, direi che è stato fatto un buon lavoro che deve essere non solo anche questo propedeutico all'argomento che tratteremo, cioè la variante di PGT di giovedì, ma mette in evidenza la volontà anche politica di chiarire e tutelare il più possibile oltre la normativa già esistente. Quindi questo direi è una cosa che penso tutti possiamo condividere. E, appunto, certamente la tempistica casualmente coincide anche con il piccolo imbarazzo creato dalla crescente antenna in Arcellasco, evidenziato dall'interrogazione dei colleghi del PD, e che mi sembra si cerchi da parte dell'amministrazione di sistemare offrendo delle, ma poi ce lo dirà l'assessore, delle aree alternative per l'installazione. Quindi un lavoro di base molto preciso, come giustamente doveva essere, evidentemente non poteva essere fatto in un altro modo, insomma, però è stato fatto con molta accuratezza e quindi preannuncio già, non farò dichiarazione di voto, perché preannuncio il voto favorevole anche del gruppo Lega Nord.
Grazie consigliere Posepio. Consigliere Rivolta, scusi. No. Consigliere Posepio la parola, mi sono confusa.
Grazie, mi unisco ai complimenti per il lavoro svolto. Volevo solo fare una domanda di chiarimento di questo tipo. Allora, dal punto di vista della spiegazione riguardo al posizionamento di antenne, mi è chiarissimo. Solo una domanda di chiarimento di questo tipo. Rispetto alle fasce degli elettrodotti, la normativa prevede che un privato cittadino che chieda di fare determinati interventi nelle fasce degli elettrodotti deve rispettare ovviamente la fascia di rispetto, nel caso può inoltrare domanda alla terna che dà risposta sul fatto di rientrare comunque in questo cilindro o meno. Perfetto. E ecco, ok, mi è chiarissimo questo discorso. Una domanda invece legata un po' a questo tema: su tutto il resto del territorio, su tutto il resto del territorio ci sono dei retini, ho visto in alcune cartografie, poi non le abbiamo viste tutte. La mia domanda è: un privato cittadino che chiede di fare un qualsiasi intervento di ampliamento piuttosto che di nuova costruzione, non nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, ma nelle altre aree del tessuto, che tipo di documentazione dovrà produrre agli uffici comunali? Questa è una cosa da decidere dopo. Nessun tipo di documentazione se non rientra in determinate situazioni. Non so se sono stata chiara, giusto?
Sì, certo.
Grazie.
Risponda pure.
Chiedo scusa della mia sovrapposizione. Diciamo che un cittadino privato che vuole costruire, edificare, perché mi sembra che l'ipotesi sia questa, no? Un'antenna esistente o un campo che si diffonde, il gestore mi dice quando installa l'antenna: guarda che per quella situazione esistente non ci sono problemi. Okay? Il cittadino che arriva e viene collocato su una cartografia del genere, a ragion veduta, può essere in qualche modo considerato da un punto di vista elettromagnetico in modo più preciso. Il comune a questo punto può dire: fammi avere, dimostra che la tua collocazione non è, diciamo, impattiva. Questo a titolo cautelativo, però ci sono delle sfumature di carattere legale. Supponiamo ad esempio di avere, adesso entriamo in alcune precisazioni che non abbiamo descritto prima, supponiamo di avere un'antenna che abbia una potenza emissiva tra i 300 e i 1000 watt, ok? L'antenna ha una sua altezza, 20 metri, al centro di questa, delle antenne che emettono, ok, si distribuisce un raggio, un diametro fondamentalmente, di 250 metri, ok? 250 metri. In questo cerchio virtuale non deve trovarsi nessun edificio. Allora io arrivo ex novo e mi costruisco la mia casa. Guarda caso, questa casa la edifico ad un'altezza, perché teoricamente l'edificabilità me lo permette, che va ad interferire con. Ecco, questo è un punto abbastanza importante. Difficilmente si può verificare una condizione del genere, perché il gestore sta notoriamente molto più in alto dell'edificio più alto, quindi bisognerebbe costruire un edificio più alto di quello esistente, il che potrebbe già porre dei problemi di edificabilità. Ma qualora si verificasse questa condizione, peraltro io non ho mai assistito a questa ipotesi, non ho mai, diciamo, avuto la possibilità di masticare questa condizione, è chiaro che si potrebbe porre un problema, no? Il diritto del cittadino di edificare, a questo punto questo diritto potrebbe prevalere sul diritto del gestore, però è una condizione che va discussa da un punto di vista civilistico nelle sedi opportune. Io c'ero prima, tu non c'eri dopo, adesso tu mi metti qui una casa, lo puoi fare. No, il cittadino non deve presentare domande di carattere elettromagnetico. No, allora, rispetto all'elettrodotto, questo è un altro punto. Supponendo di costruire un'abitazione al di fuori della fascia di rispetto, qui esistono degli errori nella identificazione, che possono essere di qualche centimetro, magari di un metro. Noi abbiamo dei dati che ci vengono forniti da Terni, li abbiamo trasferiti su una cartografia con indeterminati. No, assolutamente. se sto poi al di fuori della fascia della DPA, il comune può dare già l'avallo. Se invece mi avvicino a questo limite ed entro, è chiaro ed evidente che non sarà più sufficiente questa dimostrazione, ma dovrà essere richiesta una valutazione tridimensionale, che è poi questo affare qui, vede. Se poi io mi colloco sotto e sto al di fuori del cerchio dei 3 microtesla, posso comunque edificare. Se invece sono dentro i 3 microtesla, allora devo dimostrare che in quell'edificio non ci saranno persone per più di 4 ore al giorno. Un magazzino, okay? Non esiste un'inedificabilità assoluta, ma l'ultima normativa, che è arrivata alla fine del 2008, ha introdotto una valutazione di tipo scientifico con degli algoritmi consolidati, approvati, per il calcolo di queste condizioni, capito? Ok.
Arcellasco, la parola.
Grazie. Allora, i lavori nel sedime dove erano stati avviati da Wind sono stati interrotti. Abbiamo individuato una diversa collocazione su un terreno di proprietà comunale in prossimità del cimitero di Arcellasco. Abbiamo, in questo momento siamo alla condivisione degli schemi contrattuali, che dovrebbe essere nel giro di pochi giorni completata per arrivare alla sottoscrizione del contratto e allo spostamento definitivo del sito.
Grazie Assessore, sono altri interventi, se no chiudiamo la discussione. Consigliere Marelli, ha la parola.
Semplicemente, per, appunto, il lavoro è un lavoro che fa capire meglio che cosa significa avere un piano elettromagnetico aggiornato. Mi pare che, di nuovo, come per altre cose, la responsabilità della mediazione, della trattativa, del governo è degli amministratori, e per cui non ci sono vincoli, non ci sono proibizioni, ma c'è tutto un lavoro di tutela che va esercitato. Mi chiedevo, è il vostro ufficio che farà poi questa cosa? Quindi all'interno delle pratiche, di richieste, eccetera, la verifica costante verrà fatta dal vostro ufficio. Perché è chiaro che l'avere un piano... avere un piano in sé aggiornato è un passo, ma è chiaro che poi il governo di questa cosa è successivo, per cui rispetto a questo lavoro, rispetto anche all'impegno di tutela ulteriore, cioè nell'aumentare i siti da tutelare, sono assolutamente d'accordo.
Grazie, altri interventi? No, chiudiamo la discussione, dichiarazione di voto. Seguione la parola.
Beh, velocissimo, la dichiarazione di voto è favorevole. Ho già espresso prima le motivazioni. Mi sembra che il fatto di poter disporre di una situazione aggiornata ovviamente è un passo avanti significativo. Perciò ritengo che poi ovviamente l'amministrazione dovrà attivare gli atti conseguenti per concretizzare quanto individuato nel piano. Comunque il lavoro è stato assolutamente soddisfacente, parere favorevole.
Benissimo, altre dichiarazioni di voto? No, se hai voto, l'ha detto già prima, niente, perfetto, chiudiamo dichiarazione di voto. Andiamo a votare il punto all'ordine del giorno, consiglieri votate. Manca chi? Basta, possiamo chiudere la votazione. Chiudiamo la votazione. Con 15 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, il Consiglio approva. Votiamo, consiglieri, l'immediata eseguibilità. Votate. Manca, perfetto, chiudiamo la votazione. State già scappando tutti, va bene, ciao. Andate pure. E lo so. Lo so, consigliere. Allora, con 15 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio approva. Ringraziamo il dottor Dell'Orto. Prima di concludere vi ricordo, ci vediamo giovedì sera 19:30 per il prossimo Consiglio Comunale. La seduta è conclusa. Buonanotte.